Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Un buongiorno a tutti voi, da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano in assistenza, da Carlo Salvatore in regia, da tutti noi di Radio 24. Questa è una settimana per certi versi decisamente drammatica. Abbiamo raccontato e raccontiamo purtroppo quanto accaduto nell'area di Valencia, dunque una spaventosa inondazione che, come avete sentito, avete letto, ha una serie di implicazioni su quello che è l'uso del territorio, l'urbanizzazione, insomma uno dei grandi temi, non di oggi purtroppo, legati anche ai cambiamenti e all'accentuazione nella violenza dei fenomeni climatici. Per questo però vi rimando agli aggiornamenti di GR24. Oggi noi abbiamo deciso di dedicare una parte di questa trasmissione al tema dell'automotive, e dunque il titolo, l'Europa al volante di un'auto che sbanda le difficoltà sistema di produzione delle automobili, dell'enorme indotto che ha sempre caratterizzato non solo l'Italia ma molti paesi europei. E allora che ripartiamo da questo punto con il quadro aggiornato della situazione nel servizio di Alessandro Arona.
Va in gazzetta il regolamento europeo che aumenta fino al 45% totale i dazi sull'importazione di auto elettriche cinesi, e di prima mattina il governo cinese fa sapere che non accetta la decisione, ha fatto ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio e adotterà le misure per proteggere con fermezza le nostre imprese. Sia Bruxelles che Pechino parlano però di trattative che non si fermano per trovare soluzioni alternative ai dazi. Intanto Audi, gruppo Volkswagen, ha annunciato ai sindacati l'intenzione di chiudere la sua fabbrica di auto elettriche a Bruxelles. 3 sono invece gli stabilimenti Volkswagen a rischio in Germania. In Italia fa discutere il no del presidente di Stellantis, John Elkann, all'invito del Parlamento a riferire in commissione. Non abbiamo nulla da aggiungere, ha scritto, a quanto detto dal CEO Carlos Tavares. E il settore della componentistica protesta per il maxitaglio in manovra al fondo automotive da 5,6 a 1,2 miliardi, il presidente dell'ANFIA Roberto Vassori.
Misura non anticipata, misura a gravissimo danno della filiera.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Torneremo nella seconda parte a occuparci appunto dell'automotive europeo, ma vogliamo anche ricordare che questa è anche domenica di elezioni, questo 3 novembre, con il ballottaggio in Moldova tra Maia Sandu e Alexander Stoianoglu. Dopo la vittoria del referendum pro Europa di 2 settimane fa, insomma, la sfida si sposta sulla guida del paese. Un voto, l'abbiamo raccontato, di un paese piccolo eppure importante, con implicazioni geopolitiche, come peraltro quello della scorsa settimana in Georgia, che ha visto la vittoria, conferma, di sogno georgiano. Su questo il punto da Tbilisi a cura di Luna De Bartolo.
My vote was stolen from me.
Katia e Nana, 20 anni appena. Il 26 ottobre hanno votato per la prima volta. 2 giorni più tardi sono su viale Rustaveli, di fronte al Parlamento della Georgia, nella capitale Tbilisi. Una è avvolta nel drappo nazionale, l'altra nella bandiera blu a stelle gialle dell'Unione Europea. Rispondono all'appello della presidente Salome Zurabishvili, che insieme alle opposizioni non ha riconosciuto la legittimità delle elezioni, vinte dal partito al potere dal 2012, sogno georgiano. Ecco la presidente, sale sul palco tra gli applausi di migliaia di sostenitori. Non avete perso, il voto vi è stato rubato e così il vostro futuro. A una settimana dalle elezioni, il paese, candidato all'ingresso nell'UE, è impantanato in una gravissima crisi istituzionale. Le opposizioni denunciano brogli di massa e non intendono entrare in aula, mentre solo una manciata di capi di Stato si sono congratulati con il partito riconfermato al potere. L'unico occidentale è stato un certo Viktor Orbán, giunto a Tbilisi durante la protesta delle opposizioni. All'arrivo in hotel, a 200 metri dal Parlamento, è stato salutato dai fischi dei dimostranti. Orbán era stato il primo a felicitarsi con il premier Irakli Kabakidze, a pochi minuti dalla chiusura delle urne sulla base di un exit poll filo governativo. Molti stati membri dell'UE e la Commissione hanno criticato lo svolgimento del voto, tenutosi in un clima di intimidazione segnato da un gran numero di violazioni individuate dalle missioni di osservazione. Non si sono spinti fino a dichiarare il voto illegittimo. La raccolta delle prove è ancora in corso e le opposizioni chiedono un'inchiesta internazionale. Ma Orbán, che detiene la presidenza di turno dell'UE, ha parlato in conferenza stampa con il suo omologo georgiano di elezioni libere e democratiche. A Tbilisi le spaccature dell'Europa si rivelano in tutta la loro profondità. Sogno georgiano viene spesso descritto come un partito filorusso e queste elezioni erano state presentate dalle opposizioni come un referendum tra Mosca e Bruxelles. La realtà è più complessa. Fondato dall'uomo più ricco del paese, il partito sale al potere nel 2012 con una variegata coalizione di forze decise a ripristinare la democrazia dopo il regno autocratico di Mikhail Saakashvili. Nel tempo perde tutti i pezzi fino a rimanere solo, sposando progressivamente le posizioni tipiche del conservatorio nazionale, del tutto simili a quelle di Orbán. Un'evoluzione, spiega Corneli Kakakia del Georgian Institute of Politics, che riflette l'allargamento della forbice tra gli interessi dello Stato, impegnato in un processo di avvicinamento all'Unione Europea, e quelli di un oligarca che vede le riforme chieste da Bruxelles come una minaccia alla sua presa sulle istituzioni. Sogno georgiano, sapendo di rivolgersi a un elettorato filo-occidentale e in ogni caso ostile alla Russia, continua a dire di voler portare il paese in Europa, ma da Stato sovrano, senza sottostare a diktat. Una retorica ingannevole che fa presa su un'ampia fetta di popolazione. Il percorso europeo della Georgia era già stato congelato a causa della deriva autoritaria del governo e queste elezioni, ben al di sotto degli standard di un paese democratico, non importa se in futuro dovessero ricevere ampio riconoscimento internazionale, allontanano il paese dall'Occidente, lasciandolo in balia di Mosca, che la Georgia lo voglia o no.
La base audio che state ascoltando è quella di War on Education, un documentario che viene presentato in anteprima a Milano, avviene martedì sera, dunque 5 novembre. Un film, dicevamo, che è un documentario ma anche una denuncia. War on Education è, come dice appunto il titolo, la guerra all'educazione, al sistema educativo, alla cultura di un paese intero. La presentazione a City Live Anteo, il cinema milanese, 21:30, martedì, ingresso libero per conoscere un aspetto che accompagna quasi 1000 giorni di guerra in Ucraina. Allora abbiamo chiesto al regista Stefano Di Pietro di raccontarci il suo lavoro.
Першим ділом вони на окупованих територіях знищують бібліотеки, україномовну літературу.
Allora, War on Education è un documentario che si concentra su un aspetto poco considerato del conflitto Ucraina-Russia ed è il problema dell'educazione e della propaganda, il ruolo dell'educazione e della propaganda in questo conflitto. Il lavoro prende in esame quello che sta succedendo adesso, cioè un sistematico attacco alla storia e alla cultura ucraina, che si vede sia negli attacchi fisici che vengono fatti alle istituzioni educative. Ci sono più di 3.700 scuole danneggiate durante questo conflitto e è un dato accertato che i russi attaccano principalmente, appena arrivati in un territorio, attaccano scuole, musei, librerie. E quindi è chiaro che in questo conflitto c'è una distruzione sistematica dell'identità e della cultura, che appunto anche questa è notizia recente del Consiglio d'Europa, cioè una risoluzione legata proprio alla preservare il patrimonio artistico culturale ucraino, che è sotto attacco, quindi non è solo appunto sono le scuole, ma anche i monumenti, tutto ciò che riguarda la storia e la cultura. E questo il documentario prende in esame non solo quello che sta succedendo ora, ma come questa cosa faccia parte di un attacco all'identità ucraina che ha radici antiche. Allo stesso tempo appunto c'è una parte che riguarda un processo di educazione che accade in Russia, cioè come la propaganda si trasmetta anche nei libri di scuola russi. Siamo riusciti a girare anche a Mosca attraverso appunto dei contatti sotto copertura, in sostanza, di persone che sono rimaste anonime, che sono riuscito a dirigere a distanza, e c'è la storia di un ragazzo che a Mosca, in un punto importante del documentario, apre il nuovo libro di storia obbligatorio in tutte le scuole in cui si parla di operazione speciale e non di guerra, si parla del ritorno della Crimea, si parla del neonazismo ucraino, in un libro che è obbligatorio in tutte le scuole, in tutti i licei. E questo è appunto qualcosa che i russi sono affrettati a pubblicare e a distribuire, mostrando appunto quanto questo sia una priorità per il popolo russo.
Grazie a Stefano Di Pietro. Se volete saperne di più, il suo sito racconta molto di più appunto di questo lavoro e anche della complessità che questo lavoro ha imposto. www.stefanodipietro.com. Maggiori dettagli. Vi ricordo ancora una volta la proiezione, dunque al City Life Ateneo di Milano è martedì sera alle ore 21:30 e l'ingresso è libero. Eccoci qua, siamo arrivati alla parte in cui cambiamo il tema ancora una volta. Tra poco ripartiamo dal grande tema dell'automotive e lo facciamo subito dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio.
Europa, Europa.
Parte seconda di Europa Europa, ancora un buongiorno a tutti voi da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano in assistenza, da Carlo Salvatore in regia. Partiamo da due numeri. Il primo è l'8, anzi è un 8%, perché tale è il valore dell'automotive sul PIL globale dell'Unione Europea. E poi 13 milioni i posti di lavoro di questo settore. Due numeri che insomma ci indicano l'importanza di questo tema e del fatto che la crisi che stiamo vivendo debba essere affrontata e anche con rapidità. Lea Marchal, la nostra collega di Euronet Plus a Bruxelles, ha realizzato una serie di interviste che ci aiutano a fare il punto su di una situazione preoccupante di un settore in difficoltà. Non lo suggeriscono solo le chiusure annunciate degli impianti Volkswagen, di cui abbiamo parlato tutta la settimana, o l'altissima tensione che ha circondato qualche tempo prima l'audizione del CEO di Stellantis Tavares, appunto per quanto riguarda il mercato italiano. Cito allora Luca De Meo, che dal 2020 è presidente e amministratore delegato di Renault, una lunghissima carriera nel settore. All'inizio di quest'anno diceva, tra l'altro, il 2023, dunque l'anno precedente, passerà alla storia come l'anno in cui l'Europa ha preso consapevolezza del fatto che la Cina è il nuovo colosso dell'industria automobilistica. Dopo lo spettacolare sviluppo di Tesla, noi europei sappiamo che è giunta l'ora delle sfide, ma abbiamo capito la portata della posta in gioco? E chiudeva dicendo: è semplice, basta eliminare l'industria dell'auto e l'Europa si ritrova con una bilancia commerciale in deficit strutturale. Ora quello che vediamo in primo luogo intorno a noi è una grande incertezza sulla strada da percorrere. La Germania, per esempio, per voce di un suo europarlamentare del PPE, si tratta di Jens Giesecke, ha cambiato recentemente, repentinamente, linea.
In Germania, ad esempio, il ministro dei Verdi Habeck ha chiuso il programma di sovvenzioni. C'era l'aspettativa di ottenere un'auto con una sovvenzione di circa 8.000 euro. Poi questo programma è stato accantonato. La fiducia verso una determinata tecnologia non cresce, se persino un ministro dei Verdi dice non utilizziamo più questo programma.
Ma sicuramente la Germania non è sola. L'Europa intera ha vissuto il tempo dell'avanti tutta verso l'elettrico per poi assistere a un cambiamento di rotta o addirittura ad una brusca frenata. Così in Francia, dove gli incentivi sono stati ridotti sensibilmente per il 2025, così nelle Fiandre. Il vento gira, insomma, e per l'industria green l'effetto è quello di una gelata prima del raccolto. Nelle stesse settimane, a livello UE, si è parlato apertamente di permettere un sussidio diretto ai costruttori per abbattere i prezzi dei veicoli elettrici, ma sono le stesse regole sulla competitività ad impedirlo. Tra le proposte avanzate in Parlamento c'è quella di creare delle imprese congiunte per la produzione dei componenti e le batterie devono ovviamente avere un ruolo prioritario. Oggi l'Europa produce solo il 10% dei 700 gigawatt richiesti dalla transizione dei trasporti contro il 60% della Cina. Ma è giusto aggiungere che sono diversi gli impianti in fase di costruzione anche attraverso i fondi IPCEI, che è l'acronimo per importanti progetti di comune interesse europei. Insomma, non c'è veramente nessuna ragione tecnologica perché non si possa rapidamente colmare il divario. Per Neil Makarov, che è specialista di transizione verde e mercato dei trasporti a Parigi, il problema piuttosto sembra essere di natura burocratica.
Il problema con questo tipo di progetti è che il quadro normativo europeo per la loro implementazione è estremamente lento e complesso. In altre parole, occorrono diversi anni prima che un produttore riceva solo un euro di aiuti europei per iniziare a costruire una fabbrica di batterie in Europa, il che gli impedisce di competere con i cinesi o persino con gli americani, che possono muoversi con estrema rapidità in questo campo. Quindi dobbiamo assolutamente semplificare questo quadro normativo per facilitare questo tipo di alleanza e così diventare in grado di agire efficacemente nella competizione con la Cina e gli Stati Uniti.
La Battery Alliance, lanciata nel 2017 dalla Commissione europea, peraltro ha lo scopo proprio di incoraggiare questi nuovi progetti industriali lungo tutta la catena del valore. Facendone una sintesi estrema, quello che emerge, e non ci può sorprendere, è che la chiave per vincere la partita, o quantomeno per non perderla così nettamente, sta nell'innovazione tecnologica. Sentiamo ancora Neil Makarov su questo punto.
È uno degli elementi essenziali se gli europei vogliono davvero competere con la Cina sulle batterie, è essere in grado di realizzare batterie diverse, molto più innovative, probabilmente con molti più materiali riciclati, meno materie prime e anche più leggere. Se si riesce a fare questo salto tecnologico, allora la competitività delle batterie europee potrebbe giocarsela con quella delle batterie cinesi. Oggi una batteria cinese costa il 32% in meno di una batteria europea. Quindi, se non saremo in grado di gareggiare solo sulla base dei costi, dovremo combattere sulla base dell'innovazione e della circolarità, se vogliamo davvero essere alla pari con i produttori cinesi.
Mentre ragioniamo su come accelerare la produzione di batterie davvero verdi e innovative, dobbiamo però fare i conti con un tema che l'opinione pubblica europea ha spesso considerato fastidioso, magari superato, quello delle materie prime indispensabili a costruire. Pensiamo al litio, che non è il solo, ma è appunto un materiale centrale. Il boom cinese è anche questa parte della storia. Miniere, raffinazione, produzione, controllo progressivo del mercato dell'auto elettrica.
Una delle sfide principali è quella di costruire quanto più possibile catene di valore in Europa. In altre parole, non appena si potranno aprire miniere di litio o altri materiali, dovrebbero avvenire su scala europea, in modo da poter integrare direttamente anche la raffinazione. Perché in realtà oggi uno dei problemi chiave è che non sappiamo come raffinare materiali critici, come il litio per la produzione di batterie, e quindi siamo costretti a esportarli in Cina perché vengano raffinati. Insomma, quanto più facciamo in casa, tanto più guadagniamo in termini di economie di scala, efficienza e posti di lavoro in Europa.
L'apertura delle miniere, d'altra parte, suscita reazioni a dir poco contrastanti, e comunque sia, quello delle materie prime non è certo il punto di forza del nostro continente.
È vero che c'è un'intera gamma di minerali e materiali critici che non saremo in grado di produrre in Europa. Ed è qui che questa strategia industriale, in particolare per l'industria automobilistica, non deve essere una strategia completamente chiusa.
Come fare dunque? Per Simon Schutz, che peraltro dal 1 gennaio è portavoce dell'Associazione dell'Industria Automobilistica Tedesca, e che prima era un collega responsabile nella Bild, alla redazione politica ed economica, la chiave è negli accordi internazionali.
the raw materials is something where you need agreements with all those countries.
Per l'approvvigionamento di materie prime c'è bisogno di mettersi d'accordo con chi le ha. L'Europa deve cambiare un po' l'atteggiamento in questo ambito. La Cina ha agito prima, stringendo accordi con paesi detentori delle materie prime di suo interesse. D'altra parte, l'Europa ha aspettative e standard elevati in campo di diritti umani e di regole sul clima, con cui siamo tutti totalmente d'accordo e che tutti vogliamo promuovere. Ebbene, a volte è come se certi paesi prendessero a pretesto questi criteri per declinare l'interesse dell'Europa, che per tutta risposta, invece di scendere a compromessi per raggiungere il risultato, lascia il campo completamente a Pechino. Secondo me, l'Europa dovrebbe imparare ad essere più pragmatica in questo senso, magari stringendo accordi inizialmente a ribasso per poi perfezionarli in colloqui successivi.
Negli ultimi anni l'Unione Europea ha concluso non meno di 12 memorandum d'intesa sulle materie prime con paesi terzi evidentemente ricchi di risorse. Ora, i problemi attualmente restano aperti. Il settore è troppo importante, ammesso che qualcuno non lo sia, per non essere seguito con attenzione. L'8% del PIL dell'Unione, lo ricordiamo, il 13 milioni di posti di lavoro. I segnali purtroppo non sono buoni. Cito tra gli altri il destino della Gigafactory di Termoli, era uno di questi impianti che doveva appunto avviare una produzione nazionale di batterie, una joint venture tra Stellantis, Mercedes, Total. Il progetto, del valore di 2 miliardi di euro, per cui il governo ha messo a disposizione 400 milioni di euro attinti dai fondi del PNR, è stato stoppato quest'estate. La situazione del mercato suggerisce all'industria di attendere. Eccoci dunque alla fine di questa puntata di Europa Europa. Adesso, come sempre, vi lasciamo agli aggiornamenti di GR24. Europa Europa continua, prosegue sul sito di Radio 24 e naturalmente domenica prossima a partire dalle 11:30. Un saluto.